Radio 3 Scienza.
Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 411,71 parti per milione. Fonte osservatorio Mauna Loa, Hawaii.
E alle 11.31 minuti, un buongiorno vi arriva da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio 3 Scienze, in onda questa settimana dagli studi RAI di Bologna. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast utilizzando la app RAI Play Radio. Oggi è venerdì 20 dicembre, come tutti i venerdì avete sentito in apertura il dato sulla concentrazione di CO2 in atmosfera e di clima. Torniamo a parlare anche noi oggi qui a Radio 3 Scienza, andando in particolare a misurare, a riflettere sul peso degli allevamenti di bestiame, appunto sulle emissioni e quindi al contributo dell'allevamento di bestiame alla crisi climatica. Vedremo anche un particolare censimento, cioè quanto pesano gli animali d'allevamento rispetto all'insieme del mondo animale che vive sulla Terra.
E buongiorno anche da Roberta Fulci. Allora, proprio da questo confronto noi proviamo a partire e vi sfidiamo a provare a indovinare. Allora, immaginate di prendere tutti i mammiferi che esistono al mondo e di provare a valutare in che porzione questi mammiferi sono animali da allevamento. Chiaramente questa percentuale si può calcolare in base a molti modi, il numero di capi oppure il loro peso, insomma poi vedremo. Comunque provate a dare la vostra risposta. In quanta parte i mammiferi allevati contribuiscono ai mammiferi che esistono in tutto il mondo? Scriveteci la vostra risposta al 335-5634-296 via sms oppure via WhatsApp, oppure potete scriverci sui nostri social Facebook e Twitter.
E dunque nella settimana successiva alla chiusura della COP, della conferenza delle parti di Madrid sul clima, di cui abbiamo parlato anche qui a Radio 3 Scienza lunedì, concentrandoci proprio anche sul tema del cibo, in quel caso lunedì ci siamo concentrati sullo spreco alimentare per capire che impatto ha sulle emissioni e quindi sulla quanto contribuisce alla crisi climatica. Oggi invece andiamo a vedere quanto pesano gli allevamenti, quindi in un certo senso quanto pesa l'alimentazione soprattutto a base di carne. Do subito il buongiorno a Francesco Cherubini, che è direttore del Centro Studi di Ecologia Industriale alla Norwegian University of Science and Technology di Trondheim, tra gli autori anche dell'ultimo report speciale dell'IPCC, quello sull'uso della terra, Land and Use, di cui peraltro abbiamo parlato qui a Radio 3 Scienza proprio quando è uscito in agosto. Buongiorno Francesco Cherubini.
Grazie mille, buongiorno a lei.
Allora, proviamo da subito a dire, a dare questo dato, Francesco Cherubini. Quanto pesa l'allevamento, non solamente in termini numerici, ma quanto importante è l'allevamento di animali da carne, diciamo, rispetto appunto ai vari fattori che influiscono sulle emissioni in atmosfera, quindi che pesano sul clima?
Direi che la produzione di prodotti derivati da animali ha un impatto significativo sui cambiamenti climatici in corso, quelli causati da attività umane. Lei pensi che oggi il principale uso del suolo che abbiamo sul nostro pianeta non sono foreste, non sono deserti, ma è la pastorizia. Sotto diverse forme di gestione, di intensità, ma è l'uso del suolo più esteso che abbiamo oggi sul nostro pianeta, e questo è senz'altro stato causa in passato e è causa anche oggi purtroppo di deforestazione, quindi espansione di nuovi territori sia agricoli che dedicati alla pastorizia dove c'erano foreste, con la conseguente emissione di grandi quantità di CO2 nell'atmosfera. Quindi in generale direi che è importante, ma ci sono anche due effetti principali con i quali la produzione animale può interagire con il clima. Il primo è le emissioni di gas serra, specie di metano, dagli animali bovini per l'apparato digerente che hanno e anche per la fornitura della carne in tutti i diversi step della produzione, e poi anche per la pressione che hanno sul suolo, sull'uso del suolo, che non può essere usato per esempio per piantare nuove foreste o per altri tipi di uso più consoni per l'ambiente.
Allora, intanto la ringrazio perché ci ha fatto subito una fotografia molto chiara della situazione, quindi questi due elementi su cui vogliamo ragionare con lei oggi nel corso dell'intera puntata vanno tenuti insieme: da un lato un effetto diretto che sono appunto le emissioni, in particolare di metano, e quindi un peso, se vogliamo dire, diretto, ma dall'altro anche questa sorta di concorrenza con il suolo e con le foreste, e poi ovviamente appunto la pressione stessa proprio sull'uso del suolo. Francesco Cherubini, già nel rapporto IPCC di cui appunto abbiamo parlato qualche mese fa si davano indicazioni molto forti in merito all'importanza di ridurre o di arrivare a un punto culmine, diciamo così, dell'utilizzo di allevamenti, e invece di cominciare a considerare veramente uno spostamento verso diete più basate sulle piante. Forse un altro dato su cui possiamo riflettere insieme è anche questo, cioè noi usiamo molto il suolo per produrre carne, ma al tempo stesso diciamo la quantità di carne che produciamo fornisce una parte in realtà piccola delle calorie complessivamente utilizzate, non dà un grande contributo dal punto di vista alimentare.
Sì, questa ha ragione, è corretto. A quello che abbiamo detto prima dell'uso del suolo ai fini diretti della pastorizia si deve anche considerare che l'uso di suolo per produzioni di cereali, la maggior parte di esso finisce a nutrire gli animali, non le persone. Quindi questo si va ulteriormente ad aggiungere alle pressioni del suolo per che sono derivate appunto dalle coltivazioni utilizzate al fine di produrre materiali per cibo da animali per le persone, con un'efficienza energetica che è molto minima, come ha detto lei. Cioè, mi pare che il numero sia un 5% di quello che spendiamo per crescere animali, quello che poi finisce come contributo calorico alla nostra dieta. Quindi è un settore quello dove, per affrontare questo problema dei cambiamenti climatici, è uno dei settori in cui dobbiamo intervenire, perché ci sono ampi margini di miglioramento, di diventare più efficienti in modo da sia ridurre le emissioni che alleviare la pressione per la competizione di uso del suolo.
E quindi queste già sono indicazioni che ci dicono in che direzione dovremmo andare. Ci sono già dei messaggi però dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Roberta Fulci in studio.
Ci sono tantissimi che provano a indovinare la percentuale degli animali degli animali allevati tra i mammiferi che esistono al mondo. C'è qualcuno che ci chiede: tra i mammiferi contiamo anche gli umani? Certo, tra i mammiferi contiamo anche gli umani. Continuate a mandarci la vostra risposta e tra poco daremo la risposta reale e capiremo chi si è avvicinato di più. Nel frattempo arrivano anche altri messaggi al 335 5634 296. Per esempio Sandro, carnivoro a Firenze, ci scrive: dimezzare le produzioni e raddoppiare i prezzi, i produttori ci guadagnano, il consumatore mangerebbe meno carne e si ammalerebbe di meno, nessuno ci perderebbe. Ancora invece un messaggio di un ascoltatore che non si firma, parla proprio del tema che abbiamo appena toccato: io credo che in tanti abbiano l'idea sbagliata che gli animali d'allevamento si nutrano per lo più di scarti. La realtà è che 3/4 dei terreni coltivati sono destinati in maniera specifica alla produzione di mangime. È proprio così, Francesco Cherubini? 3/4 addirittura?
Beh sì, direi abbondantemente sopra il 50%.
Queste sono le cifre che tornano anche appunto nel rapporto dell'IPCC, e tra l'altro vorrei citare un altro documento che invece è uscito proprio pochi giorni fa, di cui dà conto il quotidiano Guardian inglese. È una lettera che è stata pubblicata su Lancet Planetary Health da 50 scienziati di varie parti del mondo. Non ci sono firme italiane in questa prima lettera, ma è una lettera in cui si fa proprio un appello dicendo: se vogliamo riportare la CO2 dentro i limiti limiti che sono necessari per mantenere quell'obiettivo dell'innalzamento della temperatura non più di 1,5 gradi, dobbiamo appunto fare tutta una serie di operazioni che ci portino soprattutto a recuperare delle terre, Francesco Cherubini, e quindi addirittura indicano come elemento questa idea del arrivare al massimo di spazio e di uso delle terre per allevamenti nel 2030 e poi iniziare ad andare invece verso una riduzione, al di là forse dei numeri precisi, immagino facciano sempre parte di scenari complessi da descrivere. È possibile, secondo lei, immaginare questo momento di declino dell'intensità degli allevamenti a breve, così nell'arco di 10 anni?
Beh, ritengo che sia importante che iniziamo a parlarne, così che si possa sviluppare anche una coscienza collettiva legata a quello che sono le nostre abitudini, sia alimentari che di stili di vita. E un quarto delle emissioni globali vengono dal settore agricolo. Dal settore agricolo più del 50% sono legati agli allevamenti di bovini e di animali. Quindi, se vogliamo far parte di questa transizione verso uno sviluppo sostenibile, il settore agricolo è uno di quelli che deve cambiare. Il fatto che si possa sviluppare una retorica che possa portare i politici, i cittadini o le varie entità che sono parte sia del problema che del cambiamento, penso che possa solo aiutare. Questa idea di proporre ai vari stati di identificare un picco produttivo dopo il quale si può pensare di migliorare e ridurre facendo più intensificazioni, più gestione sostenibile, è senz'altro una strategia che può dare i suoi frutti.
Può andare nella direzione giusta. Allora, noi vorremmo cominciare anche a dare delle risposte agli ascoltatori e ascoltatrici rispetto alla domanda che abbiamo posto, ed è una domanda che è legata in realtà a un articolo scientifico, uno studio particolare, un censimento che è stato fatto. Quindi saluto il nostro secondo ospite, che è Lorenzo Brenna, naturalista e giornalista di LifeGate, che è la testata che ha dato conto anche qui in Italia di questo censimento. Buongiorno Brenna.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui con noi oggi. Allora, un censimento molto particolare. Prima di darle la parola e darci le risposte, ma anche spiegarci come è stato fatto questo studio, ripasso la parola a Roberta Fulci, perché stanno arrivando veramente tantissime risposte dalle nostre ascoltatori e ascoltatrici.
Tantissime risposte puntano in alto. I nostri ascoltatori danno percentuali molto alte: 80%, 62%, 90%, 60%, insomma non si scende sotto il 60%. Qualcuno addirittura si arrischia a dare un dato preciso, 96%. Qual è la risposta?
Allora, Lorenzo Brenna, proviamo a inquadrare la questione. La domanda che ovviamente abbiamo posto è proprio quella che si erano posti i ricercatori che hanno fatto questo censimento particolare, forse lo ricordiamo, pubblicato sui Proceedings della Natural Academy of Science l'anno scorso, ed è un censimento che prova a pesare quanto pesano gli animali d'allevamento rispetto all'insieme dei mammiferi viventi sulla Terra. Allora, partiamo da qui, Lorenzo Brenna. Che cosa è stato fatto?
Esatto. Allora, gli ascoltatori sono andati molto vicini, perché in effetti i mammiferi allevati, il bestiame rappresenta il 60% di tutti i mammiferi sul pianeta, quindi bovini e suini rappresentano la stragrande maggioranza dei mammiferi.
Un dato incredibile.
Per quanto riguarda gli uccelli è ancora più incredibile, perché il pollame rappresenta il 70% di tutti gli uccelli esistenti.
Ecco, sono due dati che dovrebbero veramente farci un po' sobbalzare, forse non ci pensiamo molto, ma partiamo quindi da questo censimento. Cosa è stato misurato esattamente? Chi l'ha fatto?
Lo studio si chiama La distribuzione della biomassa sulla Terra, e in pratica i ricercatori hanno calcolato in base appunto alla biomassa, che è la massa della sostanza vivente, hanno cercato di capire il peso di ogni classe di organismo e hanno ottenuto delle risposte non banali. Le piante, ad esempio, ovviamente rappresentano la maggioranza della biomassa, circa l'82% degli organismi viventi, mentre un numero che potrebbe essere forse inaspettato è quello dei batteri, che rappresentano addirittura il 13% della biomassa, che in effetti sono una forma di vita molto importante, forse un po' sottovalutata.
E che non la vediamo, tendiamo a non vederli, forse questo.
Esatto, per quanto riguarda gli esseri umani invece rappresentiamo un numero veramente irrisorio, perché rappresentiamo solo lo 0,01% della biomassa globale, Eppure il nostro impatto non ha precedenti nella storia del pianeta sulle altre forme di vita. In un lasso di tempo davvero breve da un punto di vista evolutivo abbiamo completamente svuotato il pianeta di piante e animali selvatici.
Quando parliamo di biomassa, Lorenzo Brenna, qui i ricercatori si sono un po' sbizzarriti forse a trovare l'indicatore giusto, perché chiaramente non stiamo parlando di peso, neanche di numeri, appunto. Cosa hanno misurato esattamente?
Allora, in pratica c'è una stima che secondo la quale la complessiva biomassa terrestre è di un totale di 550 gigatonnellate, ed è una misura che fa riferimento alla quantità di carbonio contenuta nell'insieme di tutte le creature viventi, quindi appunto piante, animali, batteri, funghi e così via, e in base alle varie stime hanno cercato di ripartire questo peso e stabilire ogni classe quanto pesasse.
Questo quindi non l'acqua, il carbonio come elemento fondamentale della materia vivente, così?
Esattamente.
Allora, anche qui appunto il lavoro che lei, le faccio quest'ultima domanda, Lorenzo Brenna, ha raccontato anche nel contesto italiano, dà dei numeri che per la prima volta vengono portati all'attenzione anche del pubblico in un certo senso. Ha avuto l'impressione che abbia avuto un impatto, che sia un lavoro che ha fatto parlare di sé?
Sì, sicuramente può aver cambiato un pochino la visione delle persone, perché poi appunto l'obiettivo dei ricercatori è proprio questo qui, cercare di mutare un po' la visione antropocentrica dell'uomo, riducendo il suo ruolo di fatto e evidenziando anche l'impatto delle proprie scelte alimentari che, come si diceva prima, hanno evidentemente un grosso impatto sul pianeta. E soprattutto c'è anche un altro dato che fa abbastanza impallidire, che dalla comparsa dell'Homo sapiens, che è avvenuta circa 300.000 anni fa, questo è un dato ancora in evoluzione, ha causato circa l'83% dell'estinzione delle specie di mammiferi selvatici.
E questo chiaramente è il dato con cui dobbiamo veramente fare i conti per capire anche l'impatto che abbiamo noi esseri umani sulla Terra. Noi ringraziamo Lorenzo Brenna, naturalista, lo ricordo, giornalista di LifeGate. Torniamo tra un attimo a Francesco Cherubini per continuare a ragionare proprio sulla possibilità anche di andare a rimettere un po' a posto e forse anche a riequilibrare questi dati. Ma vorrei dare di nuovo la parola a Roberta Fulci per sentire cosa ci stanno scrivendo gli ascoltatori e ascoltatrici.
È un tema che tocca moltissimo. Evidentemente fa parte delle vite di tutti. Fabrizio, buongiorno. Non è l'allevamento tout court, ma il modello di allevamento oscilla. Se si tornasse a mangiare la carne solo nei giorni di festa, si potrebbe tornare ad allevamenti estensivi, animali liberi al pascolo, non in batteria, con vite decenti e abbattimento dell'uso degli antibiotici. E poi parlavamo poco fa con Francesco Cherubini ce l'ha detto Lorenzo Brenna, la quantità di animali allevati tra gli uccelli. C'è un messaggio da parte di Marco. Con la scelta di carne di pollo è, credo, una scelta più ecologica rispetto alle altre, quindi bovini, suini, cherubini, è così?
Diciamo che se vogliamo guardare l'impronta ecologica dei diversi tipi di cibo, fra quelli che sono derivati da animali, il pollo è quello che l'ha più bassa. Ecco, ce l'ha tipo 6 volte meno in media, o 5-6 volte meno in media della carne di manzo, per esempio.
Il dato che ci colpisce molto, che viene riportato anche dal Guardian, l'articolo che citavo prima, ma anche dal rapporto dell'IPCC Francesco Cherubini, e cioè dell'aumento proprio di produzione nell'insieme di prodotti a base di carne, uova, latticini, dal 1990, che sappiamo un po' l'anno di riferimento quando andiamo a parlare anche di emissioni, 758 milioni di tonnellate, siamo passati nel 2017 a 1247 milioni di tonnellate, quindi non abbiamo raddoppiato ma quasi. E ci sono due paesi che stanno crescendo, diciamo molto popolosi, nei quali entrambi, Cina e India, mi riferisco in particolare a questi due, il consumo di carne sta aumentando vertiginosamente. Francesco Cherubini, prima dicevamo, in certo senso c'è una chiamata alle armi da parte degli scienziati per ridurre l'impatto degli allevamenti, ma dobbiamo fare i conti con il fatto che ci sono invece delle popolazioni, soprattutto nei paesi, diciamo, economia emergente, che invece consumano sempre più carne, quindi è un po' complicato mettere insieme queste due tendenze.
No, certo, questo è giustissimo. Cioè abbiamo dei trend evidenti che di crescita maggiore sono proprio tra queste economie emergenti, dove c'è un grande sviluppo, una grande crescita che si associa con delle diete alimentari che hanno delle impronte ecologiche maggiori. Quindi abbiamo milioni di persone ogni anno che in Cina, in India, passano da un'economia agricola, se vogliamo, ad un'industriale, e ce ne sono ancora centinaia di milioni in attesa di questa transizione nei prossimi anni. Quindi se non troviamo dei modelli di sviluppo alternativi, la situazione può peggiorare, e specialmente i modelli che vengono fatti secondo degli standard che sono business as usual, per esempio, che senza politiche aggressive di cambiamento, dimostrano che ci sarà una crescita lineare nella produzione di bestiame, di cibo per uso alimentare, tant'è che i diversi scenari di sviluppo sostenibile per il futuro sono due essenzialmente i fattori che possono facilitare una riconversione economica di successo. Il primo è introdurre delle tecnologie alternative a quelli fossili, energie rinnovabili e i cambiamenti delle diete alimentari, la riduzione di consumo di materiale di cibo derivante da animali è un aspetto fondamentale dei scenari futuri, che sono in linea con la stabilizzazione della temperatura a 1,5 o 2 gradi.
Quando abbiamo presentato il rapporto IPCC sull'uso della terra, land use, quindi durante appunto l'estate scorsa, uno dei temi che emergeva è che il cambiare la dieta, e quindi cambiare anche il modello di produzione agricolo, può avere due effetti entrambi positivi, cioè l'effetto di andare a senz'altro a favorire le cosiddette politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi portandoci ad essere più capaci di resistere, di resilienza nei confronti dell'impatto negativo dei cambiamenti climatici, ma anche quello di mitigare appunto l'evoluzione del clima. E ci dicevano in quell'occasione gli ospiti che abbiamo intervistato, forse l'agricoltura è proprio il settore su cui è più importante vedere la compresenza di questi due fenomeni, cioè la possibilità di mitigare e quella di adattare. È così, Francesco Cherubini?
Sì, direi che è giustissimo. Noi dobbiamo entrare nella mentalità che per combattere i cambiamenti climatici dobbiamo giocare a due livelli, il livello della mitigazione e il livello dell'adattamento. Uno degli risultati chiave di questo report dell'IPCC, e che ho sottolineato spesso quando l'ho presentato diverse volte, che ha stupito anche le persone con cui interloquivo, è la differenza che c'è fra i cambiamenti climatici medi a livello globale e a quelli solo sulla Terra. Perché a livello globale includiamo gli oceani. Quindi stabilizzare la temperatura a 1,5 gradi implica un livello globale. Sopra le terre emerse è una media di 3 gradi o 4 gradi centigradi. Anche se siamo vincenti nello stabilizzare a 1,5 gradi, avremo comunque dei cambiamenti in media che saranno intorno ai 4 gradi. Quindi sviluppare anche forme di adattamento a temperature più alte deve muoversi di pari passo con la mitigazione.
Ripasso la parola alle ascoltatrici e ascoltatori che sono che scrivono a Roberta Fulci in studio.
Allora, c'è un messaggio da parte di un ascoltatore che si firma R che ci chiede di mettere in relazione la quantità di emissioni dovute all'allevamento con quelle invece dei terreni dello scioglimento del permafrost. E poi una seconda domanda, le giro entrambe a Francesco Cherubini. C'è qualcuno che cita invece la possibilità di risolvere o attenuare il problema con lo sviluppo della carne artificiale. Non so se Cherubini, lei ha notizie su a che punto siamo e in che misura la carne artificiale potrebbe aiutarci a risolvere il problema.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, è difficile metterlo in relazione con il permafrost, semplicemente perché per il permafrost abbiamo solo stime. È difficile quantificare le emissioni che si hanno dallo scioglimento della colta di ghiaccio che riveste il permafrost. È un campo di ricerca molto attivo, sia nel capirne la quantità e nel capirne le cause. Quindi il numero per sé è difficile da quantificare. Per quanto riguarda le emissioni che abbiamo dal settore agricolo, sono circa un quarto delle emissioni globali di origine antropogenica, e la maggior parte di queste sono dovute proprio all'allevamento di bovini, circa più del 50%. Addirittura la fonte singola più elevata è la produzione di metano proprio all'interno dello stomaco del ruminante.
Questo che inizialmente qualche anno fa, quando abbiamo cominciato a parlarne, Francesco Cherubini, sembrava quasi uno scherzo, e invece è un dato veramente pesante.
Sì, esatto.
È un dato pesante. Allora io vorrei chiederle anche di aiutarci a capire, ne abbiamo parlato questa settimana e anche nelle settimane scorse, quanto stiamo riuscendo o no ad andare nella direzione giusta. Abbiamo parlato della conclusione della COP 25 a Madrid, lo sappiamo, con un quasi nulla di fatto, con accordi minori. Dal suo punto di vista, visto che lei appunto è un scienziato che contribuisce anche in maniera molto concreta a dare delle indicazioni, in che direzione stiamo andando? Riusciamo a intravedere qualche risultato, oppure siamo veramente ancora molto in alto mare?
Beh, la situazione, più il tempo passa e più sta peggiorando. Ci sono stati gli ultimi dati sulle emissioni di carbonio dell'ultimo anno e stiamo ancora crescendo in quanto emissioni totali, a un ritmo minore rispetto a quello della decade scorsa, ma ancora stiamo crescendo. C'è una maggiore consapevolezza che si sta sviluppando nella società, se guardiamo anche tutti questi movimenti giovanili. C'è una crescente domanda per attivarsi, perché più il tempo passa più sarà difficile riuscire a mantenere gli obiettivi che ci siamo fissati, ma non solo sarà difficile, ma sarà anche più costoso, dei costi che saranno duplici. Avremo il costo dei cambiamenti climatici per sé, che avrà un effetto sull'economia, più gli investimenti che vanno fatti per la riconversione e l'adattamento. Quindi non è solamente una cosa che riguarda l'ambiente che ci circonda, ma proprio la società umana in sé è parte sia del problema, ma dentro di noi abbiamo anche la soluzione. E forse si possa aggiungere un'ultima cosa.
Certo.
È importante che teniamo a mente che non basta lavorare solo sul settore agricolo. Servono azioni che siano intraprese a tutti i livelli e da tutti i settori. Questo non deve essere usato come una distrazione per la riduzione delle emissioni di gas serra dal settore energetico o dal settore industriale, per esempio, perché ci servono soluzioni in diversi settori che devono essere elaborate in accordo con, ad esempio, con gli allevatori. Vanno guidati in questa transizione, va dato loro del tempo per adattarsi. Però bisogna essere sui binari giusti, e come diceva lei prima, purtroppo quello che è successo a Madrid la settimana scorsa è una non decisione che costa ancora del tempo.
Un'ultima battuta, Francesco Cherubini, proprio su questo punto. Forse a volte non ci rendiamo conto che l'agricoltura è anche un settore in cui appunto ci vuole del tempo per cambiare le impostazioni proprio produttive. È un tema importante questo, non si cambia da un anno all'altro.
No, certo, serve un know-how, serve una conoscenza, serve una transizione, bisogna lavorare a livello locale, anche perché non c'è una soluzione che funziona bene per tutti i posti. Quindi a livello regionale, anche a livello del contesto italiano, una soluzione che può funzionare per l'agricoltura in Piemonte, per esempio, non è la stessa che può funzionare in Puglia. Quindi serve una elaborazione delle problematiche a livello locale che può portare a delle soluzioni che siano il più condivise possibile dai vari attori che sono presenti sul territorio
e che abbiano ovviamente un impatto a livello anche globale. Noi ringraziamo su questo Francesco Cherubini, direttore del Centro Studi di Ecologia Industriale alla Norwegian University of Science and Technology di Trondheim, lo ricordiamo, uno degli autori del report speciale IPCC sull'uso della terra che abbiamo presentato anche qui a Radio 3 Scienze lo scorso agosto, e ci ha aiutato appunto a chiudere questa settimana di Radio 3 Scienze, che è iniziata parlando di clima, e di clima il clima è anche il tema della nostra chiusura. Io vi saluto assieme a tutta la squadra di Radio 3 Scienza: Rossella Panarese, Marco Motta, Roberta Fulci, Paolo Conte, Giovanna Insardi, Claudio Franceschini e Costanza Confessore. Ora il microfono passa a Renata Scognamiglio per il concerto del mattino. Da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti.